Andiamo avanti?
Sì.
Gloria a Dio.
La stessa sorella ti chiede: puoi fare una spiegazione approfondita di Dio, della Trinità, dello Spirito Santo, per favore? Il Signore, sapendo di questa tecnologia 3D e la telepatia tecnologica con cui si influenzano le persone, sento che mi ispira a conoscerlo a fondo.
Quindi sua sorella sta chiedendo una spiegazione approfondita sulla Trinità.
Sì.
Che è una domanda da poco, quindi. Bisognerebbe solo fare una capatina in cielo e dare un'occhiata. Guarda, allora parliamo della Trinità.
Allora, voglio vedere come puoi definire la Trinità.
Bene, che Dio mi aiuti, perché io sono buono a nulla. Cioè, Spirito Santo, aiutaci.
Amen.
Allora, Dio e Gesù, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone. Dio, Gesù e lo Spirito, va bene?
Ok.
Sono tre persone, separate e distinte, va bene?
Ok.
Oh. Non sono la stessa persona fisicamente o materialmente. La Trinità sono ovviamente tre persone, ma Dio è uno però. Ecco, il mistero si fa più profondo, vero? Allora, mentre sappiamo che Dio è mentre sappiamo che la Trinità sono tre persone, però Dio è uno. Leggiamo Efesini 4:4.
Efesini.
Andiamo alle scritture, perché sono qui, sai, molta gente mica mi crede. Che la gente oggi si è abituata a parlare per opinioni. Predicatori prendono una scrittura, vanno sul pulpito e predicano un'ora su una scrittura. Non è così la storia. Cioè, le scritture non si interpretano, si provano con altre scritture. Nessun uomo può interpretare le scritture, ma Dio interpreta le sue scritture. Cioè, la parola di Dio, solo la parola di Dio può interpretare la parola di Dio. Chi sono io per interpretare la parola di Dio? La vera interpretazione sta a interpretare la parola con la parola. Efesini 4:4.
Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione.
Vai avanti.
V'è un solo Signore.
Quanti signori ci sono?
V'è un solo Signore.
Ah, non, ok, non ci sono tre.
No.
Qui sono uno. Ok,
uno
andiamo avanti.
Una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti.
Quanti Dii ci sono?
Un solo Dio.
Un solo Dio.
Che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo.
Allora, annotare sul blocchetto note. C'è solo un Dio, c'è solo un Signore. E allora, come arriviamo alla Trinità? Andiamo avanti.
Allora, Dio, Gesù e lo Spirito Santo sono
tre persone
separate e distinte.
Distinte, sono tre persone distinte.
Cioè, Dio è uno.
Dio, Gesù era sulla terra, no? E pregava Dio il Padre. Cos'è, una persona o due? Sono due persone, no?
Sì, sì.
Ok. Sono due persone. E poi dice qui Efesini 4, dice c'è solo un Signore, solo un Dio, Padre di tutti. Ok, andiamo avanti. Ricordiamoci, teniamo una maniera per incontrare, per capire la Trinità, è ricordarsi che il nostro cervello assomiglia al cervello di una gallina. Non cerchiamo di essere troppo intelligenti, dobbiamo arrivare alla verità piano piano. E come sai, prima comincia l'asilo, prima elementare, quindi andiamo avanti. Allora, Gesù, il Figlio di Dio, partecipa alla divinità del Padre, quindi è Dio.
Sì.
Cioè, Gesù c'ha lo Spirito di Dio, no?
Sì.
L'abbiamo anche noi.
Sì.
Però, momento, noi siamo, non siamo, non siamo nati per inseminazione divina come è successo con Maria.
No.
Siamo nati in seminazione divina
di
mio padre e mia madre. Quindi
sì.
Non siamo, riceviamo lo Spirito di Dio, però non è che questo ci fa Dio. Invece Gesù è stato inseminato dallo Spirito di Dio, quindi lui è un altro livello.
Sì.
Ci siamo. Allora, quindi vai da Giovanni 10, Giovanni capitolo 10. Gesù, Figlio di Dio, partecipa alla divinità del Padre, quindi è Dio. Ci siamo?
Sì.
Oh, ok. Una persona separata però se c'ha lo Spirito di Dio. Giovanni 10:30, cosa dice?
30. Io e il Padre siamo uno.
Oh, attenzione. Qui abbiamo due persone, Gesù sulla terra, Dio in cielo, il Padre in cielo, però dice siamo uno. E qui bisogna un pochettino aprire il cervello un pochino. Verso 38.
Giovanni 10:38. Ma se le faccio, parla delle opere in 37.
38.
Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me
e
che io sono nel Padre.
Attenzione, quindi enfatizza, è uno col Padre.
Sì.
E a questo punto... E i giudei dicevano, blasfemia, come tu sei, vuol dire che sei Dio? Quindi,
Ma anche i musulmani hanno problemi con questo. Sì. Ma come Dio può avere un figlio?
Ma
no?
Ci sono anche dei cristiani, pastori di chiesa che non credono alla Trinità. Credono in Gesù, Dio, sì, Salvatore, Dio. Però come testimone di Geova, come non so se hai letto mai la loro Bibbia, una Bibbia molto carnale per la verità, Giovanni 1.1 dice nel principio, come dice l'originale Diodati, il principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, Diodati,
era
va bene?
Era Dio, sì.
I testimoni di Geova traducono, nel principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio. Mi segui?
Okay.
Vedi, hanno cambiato le virgole.
No, era Dio.
Ok, allora, Gesù quindi ha la stessa divinità del Padre. Prossimo punto voglio parlare. Ma questo sempre nel rispetto e ubbidienza che un figlio ha verso il Padre. Capisci il fatto? Gesù ha la stessa divinità del Padre, ma è sottomesso al Padre. Okay? Il Padre, come dice Giovanni 14, 28, cioè qui mostra la sottomissione di Gesù al Padre.
Okay. Giovanni 14, 28.
Sì.
Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché
il padre
è maggiore
di
me.
Quindi, mentre Gesù è Dio, perché c'è lo Spirito di Dio, nato da Dio e non da uomo, va bene? Quindi è Dio, è allo stesso livello di Dio come famiglia di Dio. Però lui, attenzione, dice, attenzione, io sono Dio come parte di Dio, però non sono il Padre, sono il Figlio. Il Padre non è il Figlio, ma è Padre. Quindi c'è una differenza. Okay. La stessa differenza tra padre e figlio, ci sono due scalini. Ci siamo fino a qui?
Ok.
Quindi allora, nella Trinità c'è una gerarchia.
C'è un'autorità.
Sì, io mi ricordo il suo fratello americano che è stato con noi 9 anni. Ti ricordi il suo fratello?
Sì.
Il suo fratello americano è stato con noi 9 anni, è arrivato dall'America e era con la testa piena di teorie religiose. E per, non so, mi pare un mese ha discusso con questo, faceva parte della nostra comunità. Discusso con lui per settimane, e lui continua a insistere, Gesù e Dio sono lo stesso, il Padre non è superiore, è la stessa divinità, me l'ha insegnato il mio pastore in America, ha detto guarda che ti sbagli, il figlio è figlio, il padre è padre, e allora non aveva neanche tutte queste scritture, io più che altro facevo discussione, perché non credevo che era il caso di approfondire troppo, e però è sbagliato, è meglio dare una scrittura che 1000 parole.
Amen.
Allora, vai a Giovanni 14, guarda, ti do una scrittura, Primo Corinzi 11.
Primo Corinzi 11.
Giovanni 14 e 28 l'ha letto, no?
Sì, il padre è maggiore di me.
Primo Corinzi 11 devi andare.
Ok.
Verso 3.
Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, e il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio.
Ok, il capo di Cristo?
È Dio.
Quindi Cristo ha un capo, ci siamo?
Wow, sì,
quindi, quindi attenzione alla Trinità. Trinità, sì, Gesù è Dio. Va bene, è parte di Dio e parte della divinità, però Gesù ha un capo, Cristo ha un capo e quel capo è Dio. Va bene, Primo Corinzi 15.
Sì.
Ok, qui stiamo parlando che nonostante Gesù è parte della Trinità, Dio a tutti gli effetti, però lui è sottomesso a Dio, è Dio il capo e lui obbedisce. Getsemani, allontana questa coppa da me, ciò nonostante non la mia ma la tua volontà sia fatta.
Amen.
Qui vediamo due cose importantissime. Primo, due volontà diverse. Secondo, lui segue la volontà del Padre.
Sì.
Vediamo anche che il Padre è superiore. Il Padre dice, no, Abramo, devi sacrificare Isacco. No, Gesù, tu vorresti allontanare la coppa del Calvario? Gesù, è necessario, sennò quel disgraziato di fratello Giuseppe e quella poveraccia di sorella Angela, nonostante per dolce che sia, come usciranno dall'inferno?
Amen.
Hai capito?
Sì.
Primo Corinzi, cosa hai letto?
Ho letto 11.
Ok, hai letto 11:3?
Sì.
Ok, vai, rimani in Corinzi. Capitolo 15.
Sì.
27-28.
Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa.
Ok, un po' affinché tu Dio sia...
Affinché Dio sia, sì. Dio sia tutto in tutti.
Cioè è un po' un giro di parole, qui bisogna studiarlo un po' bene, però se lo studi bene capirai che dice questo, che colui è Dio che gli ha a Gesù sottoposto ogni cosa. Quindi Dio ne è eccettuato. Quindi quando dice... verso 27, quando dice ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto, cioè
sì,
Dio,
Dio,
ne è eccettuato, Dio non è sottoposto a Gesù,
sì, sì,
sta dicendo.
Sì.
Verso 28, anche il figlio sarà sottoposto a colui che gli è sottoposto ogni cosa.
Sì.
Quindi continua a ripetere, Gesù è sottoposto a Dio,
amen.
Il capo è Dio. Capisci? Gesù è la parola, non è che la parola decide cosa deve dire, no, la parola può solo dire ciò che colui che la proferisce decide. Chi decide? Uh-huh. Dio. Chi la proferisce? Dio. Capisci? Di Gesù è solo la parola di Dio, non è Dio il Padre, è la parola. Quindi quando Dio parla, ecco che Gesù si materializza.
Allora è chiaro che sono tre persone distinte,
sì,
separate, che il figlio è sottoposto al Padre, ma come mai sono una allora?
Sono uno in funzione, guarda, andiamo avanti, vediamo un po' se ti do qualche altra scrittura.
Ok.
Quindi, vai a Matteo 12, perché vedi, la Trinità è un unico corpo, ma in funzione di cosa? In funzione della unità che deriva da cosa? Dallo Spirito Santo, che Dio ha messo in Gesù.
Sì.
È lo stesso Spirito Santo che abbiamo noi, solo che noi non siamo nati da seme divino. Non è venuto l'Arcangelo Gabriele a dire, Maria sei incinta. Capisci? Niente affatto. È stato
no, ma loro sono in
tuo padre ha fatto una passeggiata con tua madre e dopo è successo un po' che sei spuntata tu. Quindi è tuo padre, capisci?
Da una passeggiata?
Beh, sotto un albero, non so cosa ha combinato. Tuo padre è ungherese, tuo padre.
Sì.
Allora.
Voglio dire che loro sono in una perfetta unità, perché tu hai detto che anche noi abbiamo lo Spirito Santo, però noi non siamo sempre in unità con il Signore, a volte sì, a volte no.
È logico, perché noi non siamo come Gesù, capisci?
Sì, sì.
Gesù era sempre in unità con
sì,
il Signore,
sì,
con il Padre, noi no, perché noi siamo scellerati, disgraziati, io ho la testa quadrata, tu ce l'hai rettangolare, e non siamo Dio, abbiamo lo Spirito di Dio, però lo Spirito di Dio è un gentiluomo, non è che ci obbliga a fare le cose come fa lo Spirito del Diavolo, lo Spirito di Dio ci dà la scelta. Allora, cosa hai letto?
Ho letto Primo Corinzi 15.
Ecco, andiamo avanti, allora, hai trovato Matteo 12?
Sì, hai detto di andare a Matteo 12.
Sì, cerca il verso 18.
18. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui.
Capisci? Capisci? Okay. Quindi Dio ha messo il suo spirito su Gesù, quindi l'unità della Trinità dipende da?
Dallo spirito.
Dallo spirito.
Sì.
Quindi la Trinità è uno, non nella carne, non nella materia, non
sì,
è che la Trinità sono una persona materialmente, ma sono una persona spiritualmente.
Sì.
Così come lo siamo noi con Dio, solo che noi non siamo Dio, quindi non siamo parte della Trinità, siamo parte della comunione dello Spirito di Dio.
Del corpo di Cristo.
Oh, capisci?
Sì.
Quindi guarda da Giovanni 17, guarda.
Okay.
Leggimela, dammi la scrittura lì, 21.
17.
Io benedetti i fratelli che si scrivono queste scritture,
21.
Che loro potranno insegnare. Infatti, sai come fai a sapere quando un fratello non gli interessa di dare la parola di Dio?
Come?
Quando non prende appunti. Un fratello che non prende appunti sta dicendo non mi interessa di predicare la parola. Che solo il fratello che gli interessa propagare l'amore di Gesù prende appunti.
Amen.
Io ho preso appunti tutta la mia vita. Cosa vedi nella mia tasca qui?
Pen and paper.
Allora, cosa c'è nel mio taschino? Un
notebook.
Un libretto. E qui dentro cosa è?
Five pens.
Quattro penne. C'ho quattro penne. C'ho uno giallo, uno rosso, una penna nera, un lapis e un piccolo marcatore. Ce n'ho uno per tutte le stagioni. E ancora prendo appunti. E giunse il momento che non avevo più tempo di leggere gli appunti. Però il fatto che prendevo appunti, Dio lo benediceva. E adesso lo Spirito Santo me li porta, li tira fuori come gli piace a Lui. Quindi essere fedele e prendere appunti. Sapete, fratelli, cos'è la Bibbia? È un libretto di appunti. Qualcuno ha preso appunti. Allora, Giovanni 17, 21.
21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Capisci? Quindi Gesù era nel Padre, il Padre era in Gesù. Vuol dire che erano uno nella carne?
Nello spirito.
Nello spirito. Erano uno le stesse ossa, lo stesso naso. Le stesse orecchie?
No.
No. Sono tre persone completamente, completamente separate, assolutamente. Non è che tu vai in cielo, arrivando in cielo, vedi, dice vai da Dio, ecco Dio, sai, ti vuole parlare, tu sei Dio, sì, io sono Dio Padre. Tutto un tratto cambia la forma, pensavo che ero il Padre, no, in realtà sono il Figlio. Oh! Adesso sono il Padre.
Ma quando
cioè
si dice...
non è il corpo fisico che cambia fisionomica, sì. Sono uno. Sì. Sono uno nello Spirito Santo.
Ma quando si dice che Gesù è il Figlio, no, che Gesù è Dio incarnato, è corretto?
Dio incarnato dipende come lo interpreti, perché anche incarnato è lo Spirito Santo di Dio. Non è che si incarna, spiritualizza la carne di Gesù, capisci? Non è che il Padre che si è incarnato, è il Figlio che si è incarnato. Quindi sta attento a certe definizioni religiose, capisci? Non è che è Dio che si incarna, ma è lo Spirito Santo di Dio che entra nella carne di Gesù, e Gesù di Nazareth che si è incarnato. Dio il Padre è rimasto in cielo, è il suo Spirito che è venuto sulla terra, come abbiamo appena letto, che Dio ha messo il suo Spirito Santo, Matteo 12:18, ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, io metterò lo Spirito mio sopra di lui, non dice io mi incarno in lui, infatti incarnarsi in Gesù non esiste nella Bibbia, e diciamo è una definizione religiosa che alcuni usano, però attenzione come interpreti queste cose, non è la carne di Dio, è la carne di Cristo, è la carne di Gesù, ma quella carne...
Gesù non è nato di carne solo?
Quella carne è morta, la carne che Gesù si è incarnato è morta sulla croce.
La carne di Gesù.
Quello che è risorto non era più la carne di Maria, era il corpo spirituale, eterno, paradisiaco, indistruttibile, immortale di Cristo, neanche di Dio, di Cristo, perché Dio c'è un altro corpo. Mi segui?
No.
Non mi segui?
No.
Ti ho lasciato indietro. Vediamo un po'.
Gesù non è nato solo di carne, è nato di carne e spirito.
Logico.
E allora non è sua carne, non è anche Dio?
Beh, dipende come interpreti, la carne di Maria. Dio ha creato Maria, Dio ha creato tutto, è chiaro. Ma non è che Dio si è incarnato in Maria.
No,
no,
in Gesù.
Non è che si è incarnato, ha messo il suo spirito in Gesù, non era la carne di Dio, la carne di Gesù era creata da Dio, mm-hmm. dal seme di Dio,
okay.
Capisci? Quindi la carne di Gesù era il seme di Dio, ma non è che Dio ha lasciato il trono per incarnarsi in Gesù, Dio è rimasto sul trono.
Ok, in quello senso sì. Allora, la carne che camminava sulla terra era di Gesù, non di Dio, non è Dio che ha lasciato... Come hai detto tu, il trono, e camminava sulla terra. Non è l'incarnazione di Dio.
No, è l'incarnazione del Figlio.
Okay.
Il corpo di Dio, non credo che possiamo neanche chiamarla carne, il corpo di Dio è rimasto in cielo. Uh-huh. In cielo i corpi divini non sono carne, sangue e ossa, ma carne, ossa e spirito.
Allora tu dici che Gesù si è incarnato perché prima di venire sulla terra Gesù era già con Dio nei cieli, dice la parola
è logico, quando Dio, la prima volta che Dio ha parlato, che nessuno sa quando è, prima della formazione delle galassie,
sì.
prima di...
Ok, allora,
Gesù esisteva in funzione che era già la parola di Dio. Ogni volta che Dio ha parlato, trilioni di triliardi di anni fa... Quando Dio parlò, non sappiamo quando, la prima volta che nessuno può saperlo, quella era Gesù.
Okay.
La prima volta che Dio ha parlato, che non sappiamo quando è, era già Gesù. Gesù era con Dio in quel senso lì.
Allora, possiamo...
Però non c'era il corpo di Gesù di Nazareth, di figlio di Maria, non c'era ancora, capisci?
Sarebbe giusto dire che la parola si è incarnata?
Parola si è incarnata,
in
certo.
In Gesù?
In Gesù.
Questo è corretto?
Questo è corretto.
Non è che Dio si è incarnato, però la parola si...
La parola si è incarnata.
Ok.
La carne di Gesù è chiara, è tutta creazione di Dio, però diciamo era figlio di Maria, anche Maria è creazione di Dio, va bene? Dove siamo allora? Cosa hai letto l'ultima scrittura?
Giovanni 17 ho letto.
Hai letto?
Sì.
Va bene. Allora qui cerchiamo di concludere, guarda, ti do un'altra scrittura, secondo Pietro. Allora, secondo Pietro, cosa parla qui?
Aspetta, ho trovato in Giovanni 1, ho trovato la... Sorry, can I interfere?
Ti metti a fare competizione con me?
No, però è troppo difficile questo.
Mi stai provocando gelosia.
Questo argomento è troppo difficile. Giovanni 1, 14.
Ti stai innalzando in orgoglio?
No, I hope not. I really hope not.
Dio ti benedica. Guarda, è la mia più grande gioia che Gesù ha detto opere maggiori di me farete. Quindi guarda, questo Dio ci aiuti a gioire quando i nostri figlioli spirituali ci superano.
So, can I say it?
Sì, ok, ti autorizzo.
Questo a me mi chiarisce tutto. In Giovanni 1,14 dice: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E questo è Gesù.
Questo è Gesù.
La gloria di come di unigenito del Padre. Questo sì. È Gesù. Allora non è Dio che si è incarnato, la parola si è incarnata.
La parola.
Ok.
Beh, va bene.
Now I understand.
Allora adesso hai capito?
Yes.
Ma io dico sempre, quando riesco a far capire te, guarda, sicuramente non c'è nessuna sorella o fratello che non capisce. Perché tu sei così spacca capello. Fratelli, se aprite una radio non vi consiglio Angela, perché sono guai.
Anche tu mi licenzi adesso.
Guarda, prendete una che sia più malleabile, più che una che dice più sì, questa non è Angela, però in certo senso, sai, meglio chi vuole uno, in inglese si dice who wants a yes man, come in italiano yes man, un leccapiedi, uno che dice sempre di sì. Dio ti benedica, Angela, vai avanti.
Ok, dicevi Giovanni.
Angela tutta pepe, allora, hai trovato secondo Pietro?
No, però lo trovo adesso.
Secondo Pietro, sai dov'è? Il Nuovo Testamento.
Ok.
Allora, va a leggere, secondo Pietro 1,4.
Secondo Pietro 1,4.
Attenzione!
Attraverso queste ci sono state allargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina.
Diventaste cosa?
Partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Capisci? Vediamo quindi che Dio nel suo divino amore per noi ci ha resi partecipi della sua stessa divinità. Shock.
Amen.
Siete pronti per uno shock?
Sì.
Siamo divini, capisci? Non esattamente nella Trinità, no, ma siamo divini, capisci? Così come Gesù è inferiore a Dio, però parte dalla divinità di Dio, Dio ci dà la stessa divinità a noi, non a livello di Gesù che è Dio, ma a livello dello stesso Spirito Santo. Questo non fa di noi un Dio uguale a Dio, perché non siamo stati concepiti da seme divino come Gesù, no?
Sì.
Ma Dio ci ha pur sempre dato il massimo, condividendo con noi il suo Spirito Santo divino.
Amen,
mi segui?
Amen, amen.
Quindi Dio ci ha resi divini. E beh, dobbiamo essere divini, perché se siamo immortali, se non moriamo più, se siamo la sposa di Cristo,
amen.
Va bene? Guarda, io guardo mia moglie, che l'amo tantissimo, e per me è un grandissimo dono che Dio mi ha dato. A me merita una moglie così.
Hai detto che meriti o non meriti?
Ha detto che non mi merito.
Ah, ok.
Capisci? Capisci? E quando penso che che Dio ha questo amore per noi, infatti superiore di tanto, ci ha eletto come sposa. Io capisco che, sai, siamo quello che siamo io non so te, ma io sono un disastro. E non faccio, come dice Paolo in Romani 7, quello che vorrei fare non riesco a fare.
Sì.
Dio ci ha scelti come sposa, diciamo sceglierà alcuni di noi, non sta a noi decidere. Cioè è una cosa che non si riesce a capire, va bene? Per questo che il diavolo è così furioso, geloso, provocato, ci odia, e ci odia con un odio infernale. Perché non solo Gesù ci ama così tanto che è venuto a salvarci, ma e abbiamo preso il suo posto, ma superiore a lui come sposa di Cristo. Per questo che lui si sta autodistruggendo dalla gelosia, capito? Si sta consumando dall'amarezza, dall'odio. Per questo che solo l'inferno lo potrà consumare. Invece,
amen,
se noi ci umiliamo, amen, e sarà triste quando la maggioranza dei cristiani che oggi sono addormentati nelle chiese si saranno esclusi dalla sposa di Cristo, non potranno entrare nella camera nuziale, saranno vergini senza olio, molti dei cristiani, chi sono questi? Dio deciderà. Chi sarà la sposa? Dio deciderà, non sta a me dirlo, però molti saranno senza olio e molti invece l'avranno. Dio ci aiuti, l'olio e sono le vesti bianche. Le vesti bianche sono cosa?
Le opere giuste dei santi.
Le opere giuste dei santi, Apocalisse 19, 8 e 9. Andiamo avanti?